Allora, noi siamo partiti, abbiamo fatto nelle altre riunioni di scuola critica, abbiamo parlato di dematerializzazione dell'economia. Dematerializzazione dell'economia, per cui si può dire che il lavoro prestato nell'ambito di produzione odierna è fondamentalmente lavoro cognitivo. Questa cosa è vera in parte se osserviamo i paesi del nord, i paesi occidentali con un'economia avanzata, senza tenere conto del loro rapporto con i paesi del sud del mondo. Nel testo di Alier, infatti, una cosa che viene detta è che i paesi del nord importano risorse dai paesi del sud 4 volte di più rispetto a quanto riescono poi ad esportarne. Cioè la loro capacità di esportazione di prodotti lavorati, è 4 volte inferiore all'esportazione di risorse e prodotti che invece importano dai paesi del sud del mondo. E questo ci fa capire che l'economia non si è dematerializzata, ma si è distribuita diversamente. Cioè che nel nord del mondo c'è prevalentemente il valore cognitivo del lavoro. Mentre nel sud del mondo, che però è strettamente collegato comunque anche all'economia dei paesi occidentali, c'è proprio il serbatoio delle risorse. Questo ovviamente, potrebbe essere ovvio pensarlo, genera una serie di squilibri enormi, di squilibri sia a livello di diritti proprio sociali, sia a livello di squilibri ecologici, e vedremo che gli squilibri ecologici in realtà sono anch'essi degli squilibri sociali. Io ho portato 2 testi, uno è Buon vivir di Giuseppe De Marzo e l'altro è Ecologia dei poveri di Jean Martinez Allier. Jean Martinez Allier è un ecologista, è un economista e fa parte di una corrente dell'economia che è detta economia ecologica. Cos'è l'economia ecologica? È un tipo di economia diverso dall'economia tradizionale. Secondo l'economia ecologica, l'economia è inserita nell'ecosistema, o per essere più precisi, nella percezione sociale storicamente mutevole dell'ecosistema. L'economia è anche parte integrante di una struttura di diritti di proprietà su risorse e servizi ambientali, di una distribuzione sociale del potere e del reddito, di strutture di genere, di classe o di casta, e ciò lega l'economia ecologica all'economia politica e all'ecologia politica. Per capire meglio questo punto possiamo usare un caso concreto. Cioè l'economia non è un sistema a sé stante, ma è un sottosistema degli ecosistemi in generale, in cui l'uomo è inserito, in cui l'azione umana è inserita. E beh, qua c'è questo grafico che non so se riuscite a vedere, cioè lui proprio mostra praticamente il mondo, lo chiama la biosfera, insomma, la definisce, all'interno della quale è inserita la società, all'interno della quale della società umana è inserita l'economia che praticamente l'economia di mercato che abbiamo oggi. E dire per capire meglio come queste sfere non siano separate tra loro, fa un esempio concreto. La crescita di un'economia basata sull'uso di combustibili fossili può o no trovare il proprio limite nella struttura dei diritti di proprietà sugli assorbitori e depositi di carbonio. Può incontrare un secondo limite nella capacità di assorbimento della biosfera attraverso la quale si ricicla l'anidride carbonica in un certo periodo, senza alterare il clima. È possibile che le emissioni di carbonio in eccesso si riducano in seguito a un cambiamento nei diritti di proprietà sugli assorbitori e depositi di carbonio e in conseguenza di mutamenti nella struttura di prezzi. La scienza economica convenzionale vede il sistema economico come un sistema autosufficiente nel quale si formano i prezzi di beni e di servizi di consumo e i prezzi di servizi e fattori produttivi. Questa posizione preanalitica si riflette nella categoria di esternalità, cioè l'economia tradizionale, classica, non valuta i costi ambientali. Nello stabilire il prezzo di un prodotto, per esempio la scatoletta di tonno, no? C'è stato un servizio di report domenica sera che mostrava il problema della pesca industriale del tonno. Noi sappiamo che paghiamo praticamente 1 euro questa scatoletta di tonno. Ora, perché noi paghiamo 1 euro una scatoletta di tonno? Perché i costi reali di questa scatoletta sono esternalizzati sull'ambiente e sono esternalizzati sulle popolazioni che lavorano questo tonno in condizioni in condizioni sociali e salariali bassissime. Il costo ambientale, facendo un esempio concreto, dell'esternalizzazione del tonno e il fatto che questa pesca industriale raccoglie grossi banchi di tonno distruggendo completamente altre specie animali che finiscono dentro queste grosse navi tonniere che appartengono a multinazionali, faceva il caso della Mitsubishi Report, e praticamente per pescare queste enormi quantità di tonno, perché altrimenti non conviene economicamente tante barchette che ne pescano poco, bisogna che ci siano grossi flussi di materia, questi praticamente distruggono tutta un'altra serie di specie marine, e non è solamente un danno che tu dici, un danno, sai, fai scomparire le tartarughe, fai scomparire i delfini, che pure sono specie che sono colpite dalla pesca di tonno, perché questi pescano con queste grosse reti, soffocano tutti gli animali, ma soprattutto dopo li ributtano in mare morti, perché non gli conviene economicamente tenere le stive piene di altro pesce che non sia tonno. Quindi pescano tutto, separano il tonno da altri pesci che pure hanno un valore di mercato e ributtano tutto quanto in mare. Poi portano questo tonno congelato in stabilimenti in paesi dell'Africa e questi lo lavorano a prezzi bassissimi. La stessa scatoletta di tonno, l'alluminio praticamente, viene dall'estrazione mineraria che ha un costo ambientale enorme e che ha anche un costo di lavoro. C'era questo documentario che volevo farvi vedere dove mostravano proprio dei minatori che estraggono i minerali dalle miniere, praticamente dovendo strisciare carponi per corridoi di 40 metri al buio totale solamente con una piccola torcia in testa, e che muoiono praticamente giovanissimi. E tutto questo fa sì che noi paghiamo un euro la scatoletta di tonno. Questa si chiama esternalità ed è una cosa che nell'economia classica appunto non viene contemplata. Non viene contemplata nello stabilire il prezzo del prodotto. Cioè tu nel prezzo del prodotto non contempli il disastro dell'inquinamento che è causato dal prendere l'alluminio dalla miniera, del trasportare quell'alluminio e dal fare la scatoletta, non contempli il carburante che serve per pescare nell'oceano Atlantico e poi trasportare questi pesci in Africa, e non contempli il costo delle specie di pesce che tu distruggi minando l'economia di pesca di piccole comunità. Quindi tutto questo non è contemplato nel prezzo della scatoletta di tonno, che tu infatti paghi un euro, ma viene addossato a comunità che vivono nel sud del mondo e che non hanno la forza di opporsi a queste grosse multinazionali. L'economia ecologica invece si propone di tenere conto di questo discorso. Facciamo un attimino un passo indietro. Alir, parlando dei movimenti ecologici, che quel discorso riguarderà molto il sistema, il nostro sistema di produzione e l'ambiente e i diritti, spiega che i movimenti ecologici nascono negli anni 70 in America, e il primo movimento ecologico che spunta è il culto della wilderness. Ci sono delle interpretazioni diverse. Il culto della wilderness sarebbe il culto della natura, la natura selvaggia, la natura incontaminata, che va preservata, per esempio il parco dello Yellowstone, cose di questo tipo. E il WWF, per esempio, è una fondazione che nasce all'interno di questo tipo di filosofia della protezione della natura. C'è un'interpretazione che è di un politologo che si chiama... non mi ricordo come si chiama, un nome abbastanza strano. Vabbè, poi lo andiamo a prendere. Che comunque dice questa filosofia del culto della wilderness nasce grazie allo sviluppo. Dice lo sviluppo ha fatto sviluppare anche la cultura, la percezione della natura, e grazie praticamente allo sviluppo noi abbiamo capito che la natura va protetta. Lui dice questo è falso. Cioè il culto della wilderness nasce in reazione allo sconvolgimento di ecosistemi e di paesaggi in America dovuto all'industrializzazione e alla presenza di enormi giacimenti minerari che hanno praticamente distrutto interi paesaggi. Lui parla ma racconta delle scene tremende, proprio di chilometri e chilometri rasi proprio al suolo dall'impatto di queste miniere, perché poi per prendere i minerali tu devi utilizzare anche una serie di solventi chimici devi utilizzare una serie di materiali chimici che hanno un impatto sulle falde acquifere, e anche questo non viene contemplato normalmente. Il prezzo del minerale puro, il prezzo del rame, per esempio, non viene contemplato il tipo di impatto ambientale che avrà la miniera, il tipo di impatto sulla salute che avrà il fatto che quei lavoratori, quella parte del mondo lavoreranno là, lavoreranno a un salario basso, probabilmente senza un sistema di protezione della salute, di tutela della salute, quindi tu avrai uomini che si ammaleranno giovanissimi di malattie, di cancro e cose del genere, non avranno neanche un sistema di protezione. E ancora tutto questo non viene contemplato normalmente dal sistema di mercato. Comunque, dice la Wilderness, nasce negli Stati Uniti. Per esempio c'è una frase molto bella di John Muir, che è l'ispiratore di un'associazione, che è una delle prime che nascono, Amici della Terra, che dice: la Terra può sopravvivere bene senza amici, ma gli umani, se vogliono sopravvivere, devono imparare a essere amici della Terra. E in generale, comunque, ha un'ottica forse un po' più astratta della conservazione, nel senso che non mira a intervenire nell'economia, nell'attuale sistema economico, non mette in discussione i presupposti del sistema economico, ma dice: il sistema economico ha spazzato via le aree naturali, ha spazzato via le aree verdi, quelle che ci stanno vanno tutelate. Questo è un po' il succo. Un altro tipo di scuola di pensiero che si è sviluppata è il Vangelo dell'ecoefficienza, altrimenti conosciuto come sviluppo sostenibile. Questa è più legata all'Europa, è più legata all'Europa come nascita, mentre la prima è più legata agli Stati Uniti, però anche Alier lo spiega, queste sono delle generalizzazioni ampie, in realtà molto spesso si intrecciano questi movimenti, non c'è proprio una linea di demarcazione netta tra gli uni e tra gli altri. E questo credo, Vangelo dell'ecoefficienza, dirige l'attenzione verso gli impatti ambientali e i rischi per la salute delle attività industriali, l'urbanizzazione e l'agricoltura moderna, occupandosi dell'economia nella sua totalità. Crede nello sviluppo sostenibile e nella modernizzazione ecologica, nel buon uso delle risorse. Si preoccupa degli impatti della produzione di beni e della gestione sostenibile delle risorse naturali, e non tanto per la perdita di attrattiva o di valori naturali intrinseci. Mentre invece prima la Wilderness non contemplava il discorso economico, cioè la natura è sacra, va tutelata perché è sacra. Invece nel discorso dello sviluppo sostenibile non c'è questo valore sacro della natura, cioè non c'è un discorso ideale dietro. Gli esponenti di questa seconda corrente usano a malapena il termine natura, ma parlano piuttosto di risorse naturali, di capitale naturale o ancora di servizi ambientali. È un po' la corrente che fa capo anche al capitalismo verde, che però è la parte deteriore, insomma, di tutto questo discorso. La perdita di uccelli, rane, farfalle è un bioindicatore di qualche problema, non ha un valore in sé. Così come lo erano gli uccellini morti sui caschi dei minatori di carbone, ma non si riconosce a tali specie un diritto indiscusso alla vita. È un movimento, dice, mentre il movimento della natura selvaggia è un movimento portato avanti prevalentemente da biologi e naturalisti, questo è un movimento portato avanti da ingegneri e da economisti. La modernizzazione ecologica si regge su due gambe, una economica, ovvero ecotasse e mercati di licenze di emissioni, un po' il discorso del protocollo di Kyoto, l'altra tecnologica, cioè incentiva a cambiamenti che consentono risparmio di materiali e di energia. Scientificamente questa corrente si appoggia sull'economia ambientale, il cui messaggio si riassume in ottenere prezzi corretti mediante l'internalizzazione delle esternalità, cioè ricontemplare all'interno del prezzo dei prodotti il reale costo totale dei prodotti, non il costo che viene quello umano e quello ambientale, ma tutti i costi, perché per esempio un altro costo che non viene contemplato è il costo di smaltimento delle scorie, e noi lo sappiamo benissimo in Campania. Cioè sappiamo che le industrie settentrionali esternalizzano il problema dei rifiuti affidandole alla camorra che ce li smaltiscono da noi, e quindi ovviamente nei loro prodotti il costo dello smaltimento della scoria, che pure rientra nel ciclo di produzione, non viene contemplato, come non viene contemplato l'incremento delle malattie, che ovviamente determinano un incremento delle spese sanitarie, e tutto questo ancora non viene contemplato. Quindi scientificamente questa corrente, quindi sviluppo sostenibile, si appoggia sull'economia ambientale, Il commissaggio si riassume in ottenere prezzi corretti mediante l'internalizzazione delle esternalità e sulla nuova disciplina dell'ecologia industriale che studia il metabolismo industriale, quindi il sistema di il ciclo di vita dei prodotti, il discorso delle risorse, di tutte le risorse prese e dell'impatto ambientale di tutte le risorse prese per fare un singolo prodotto. Così l'ecologia si converte in una scienza gestionale per ripulire i danni o rimediare al degrado causato dall'industrializzazione. I miglioramenti di ecoefficienza a livello di un'impresa sono valutati attraverso l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, cioè ovviamente se tu produci un prodotto deperibile, cioè un prodotto che praticamente dovrà essere smaltito di qui a breve, questo prodotto non è sostenibile. Mentre un prodotto sostenibile è un prodotto che dura, quindi non c'è bisogno di cambiare il computer ogni 2 anni o 3 anni, ma tu lo puoi tenere anche 10 anni, questo è un, o anche più tendenzialmente. Ovviamente tutto questo va completamente in controtendenza rispetto alla linea di far uscire sempre nuovi prodotti, di far uscire sempre nuove, però questo lo vedremo dopo. L'ecoefficienza conduce a un preziosissimo programma di ricerca di rilevanza mondiale sull'uso di materiali ed energia nell'economia e sulla possibilità di svincolare la crescita economica dalle sue basi materiali. E dice tale ricerca sul metabolismo sociale è una lunga storia, se vuoi dopo ti posso dare un po' di citazioni, quindi forse questo è che ti interessa di più. E niente, dice però questo tipo di filone ha al suo interno l'idea di utilitarismo, cioè il tentativo praticamente di questo qua filo, il secondo dello sviluppo sostenibile, ve lo posso spiegare con un esempio forse. Dice in un altro punto, dice: queste due correnti di ambientalismo oggi vivono insieme, a volte intrecciandosi. Certo, la ricerca utilitarista dell'efficienza nella gestione delle foreste si può scontrare con i diritti degli animali, oppure in senso opposto i mercati reali o fittizi di risorse genetiche o di paesaggi naturali potrebbero essere visti come strumenti efficienti per la loro conservazione. Questo è anche un po' il discorso che si lega alla valorizzazione del patrimonio culturale. Però a un certo punto Alir pone un punto importante, dice però il valore, tutto questo si incentra ancora una volta sul valore economico, cioè anche il discorso della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile ha al suo centro il valore economico. E fa questo esempio che a me sembra buono, dice: la commercializzazione della biodiversità è uno strumento pericoloso per la conservazione. Cos'è la commercializzazione della biodiversità? Una cosa che viene detto è la biodiversità non va distrutta perché nelle foreste tropicali, per esempio, noi possiamo scoprire delle piante che possono essere utili alle industrie farmaceutiche per produrre dei farmaci che poi possono servire alla nostra salute. Per cui la biodiversità va tutelata, perché se tu mi distruggi quella foresta, tu impedirai alla ricerca di individuare, che ne so, quel particolare gene all'interno di quella particolare pianta che poi, che ne so, ti sconfigge il cancro. E questo è un discorso. Però, dice Alir, gli orizzonti temporali delle imprese farmaceutiche sono brevi, 40 o 50 anni al massimo, mentre la conservazione e la coevoluzione della biodiversità si sviluppano su decine di migliaia di anni. Se le rendite provenienti dalla conservazione a breve termine risultassero basse, se la logica della conservazione diventa meramente economica, la minaccia alla conservazione sarà più forte che mai. Effettivamente altri biologi della conservazione degli Stati Uniti si lamentano del fatto che la preservazione della natura perde il proprio fondamento deontologico perché gli economisti, con la loro filosofia utilitarista, stanno controllando sempre di più il movimento ambientalista. Quindi abbiamo queste due facce: da un lato proteggiamo la natura perché è sacra, e, da un lato, però senza una critica al sistema economico, dall'altro lato lo sviluppo sostenibile, quindi la natura va protetta in quanto è utile allo sviluppo, non si può, cioè rientra anch'essa all'interno dello sviluppo, però mettendo appunto questo parametro economico alla base del ragionamento, a un certo punto ci possono, dato che le industrie farmaceutiche mirano al profitto, non mirano ad altro, se appunto in tempi brevi non si riesce ad ottenere profitto da una cosa, quella cosa perde il suo valore, se il suo valore il principale è un valore economico. E dice, qua c'è un terzo discorso che è nato da... che secondo lui non è nato da alcuni anni, lui lo fa risalire addirittura all'inizio del 1900. E dice c'è una terza corrente che è chiamata ecologismo dei poveri, ecologismo popolare o movimento per la giustizia ambientale. È stata anche chiamata ecologismo dei livelihood, del sostentamento e della sopravvivenza umana e perfino ecologia della liberazione. Questa terza corrente mostra che purtroppo la crescita economica comporta conseguenze rilevanti sull'ambiente e attira l'attenzione sul dislocamento geografico di fonti di risorse e assorbitori di rifiuti. E ritorniamo al discorso nord-sud che facevamo all'inizio. I paesi industrializzati dipendono dalle importazioni provenienti dal sud per una quota crescente della loro domanda di materie prime e di beni di consumo. Gli Stati Uniti importano la metà del petrolio che consumano. L'Unione Europea importa tonnellate di materiali, energetici compresi, quasi 4 volte più di quante ne esporta, mentre l'America Latina esporta tonnellate di materiali 6 volte di più di quante ne importa. Quindi è esattamente ribaltato, cioè mentre l'Europa è praticamente una spugna, l'America Latina importa materiali e ne esporta 6 volte tanto poi. Il risultato, e qua veniamo anche al discorso che fa De Marzo, il risultato a livello globale è che la frontiera del petrolio e del gas, la frontiera dell'alluminio, la frontiera del rame, le frontiere dell'eucalipto e della palma da olio, la frontiera del gambero, la frontiera dell'oro, la frontiera della soia geneticamente modificata avanzano su nuovi territori. Gli effetti di tutto questo, prima che possano essere corretti da politiche economiche o trasformazioni tecnologiche, ricadono sproporzionatamente su alcuni gruppi sociali che, pur non definendosi ecologisti, molte volte protestano e resistono. Il filo centrale di questa terza corrente non è una reverenza sacra per la natura, bensì un interesse materiale per l'ambiente come fonte e condizione di sostentamento, non tanto una preoccupazione per i diritti delle altre specie o le generazioni future, bensì per gli umani poveri di oggi. Non si fonda sugli stessi fondamenti etici né estetici del culto della wilderness. La sua etica nasce da una domanda di giustizia sociale tra gli esseri umani. E vabbè, fanno anche una serie di esempi, per esempio le battaglie che hanno fatto i contadini in India contro le sementi OGM, che è una cosa che immagino conosciamo tutti. Cioè il fatto che praticamente le multinazionali, tra cui la Monsanto in primis, prende gli spazi dell'economia tradizionale, le conoscenze dell'economia tradizionale e le spazza via, facendo avanzare prodotti geneticamente modificati che dice sono resistenti a un particolare tipo di parassita, però non sono riproducibili. Quindi le comunità agricole sono vincolate a comprarle sempre alla stessa multinazionale e spiega lì, si producono 2 danni. Da un lato anche il discorso che fa Vandana Shiva, cioè si vincola la dipendenza proprio del contadino alla multinazionale, e dall'altro lato la perdita di sapere tradizionale del contadino, perché il contadino tradizionalmente non ha bisogno né dei pesticidi chimici né della semente geneticamente modificata, perché ci sono delle orti sinergici, la possibilità di affiancare determinate piante ad altre piante per evitare che vengano dei parassiti, cioè ci sono tutta quanta una serie di equilibri che l'uomo ha raggiunto attraverso i secoli nell'agricoltura, che le multinazionali delle sementi spazzano praticamente via, mandando poi sul lastrico una serie di contadini. Ed era di un paio di anni fa la notizia che c'era proprio un'ondata di impiccagioni dei contadini in India.
100.000?
Non mi ricordo il numero, ma c'era un numero enorme di contadini che si era suicidato proprio a causa di questa invasione delle multinazionali.
Perché non riuscivano a pagare i debiti.
E niente, comunque rispetto a questa terza corrente, lui mostra una cosa, che non si tratta semplicemente di una corrente che riguarda i paesi del terzo mondo, ma che riguarda anche la distribuzione dei debiti ecologici anche all'interno dei paesi occidentali. Noi per esempio siamo un caso, siamo finiti pure nel libro di De Marzo. Sì, no, il coordinamento, cioè le battaglie che stiamo facendo in Campania, sono diventate un simbolo di come anche all'interno dei paesi occidentali ci sia una distribuzione diseguale degli impatti ambientali, dei debiti ecologici. E questa distribuzione diseguale porta, per esempio, la Campania ad accumulare i rifiuti.
Esiste uno scontro ineluttabile tra l'espansione economica e la conservazione dell'ambiente. L'economia ecologica studia tale conflitto e le sue forme. L'espansione della torta economica rappresenta il modo migliore per alleviare i conflitti economici distributivi tra gruppi sociali. L'ambiente entra, quando lo fa, come considerazione di secondo o terz'ordine, come preoccupazione alimentata dai valori profondi legati alla natura sacra o come un lusso. La crescita economica può procedere mano nella mano con una crescente disuguaglianza nazionale o internazionale, cioè quello che dicevamo prima. Un tema questo preso in considerazione dall'originale curva di Kuznets. Nel dibattito sugli effetti della crescita economica si accetta l'idea che quando sale la marea economica, con essa vengono su tutte le imbarcazioni, tuttavia senza modificarne le posizioni gerarchiche. In altre parole, la crescita economica è positiva per i poveri, ma solo proporzionalmente alla loro posizione iniziale. Se il 25% più povero della popolazione guadagnava solo il 5% del reddito, dopo un periodo di crescita economica continuerà a guadagnare il 5%, ma il reddito totale più elevato. Però il problema è che se rispetto al suo reddito precedente lui guadagna di più, rispetto alla distribuzione complessiva il divario si è allargato. No, si è allargato il divario.
Ah sì, perché la ricchezza dei più ricchi aumenta
in maniera esponenziale rispetto al... Le disparità in termini assoluti risulteranno incrementate, e dice tutto ciò è generalmente accettato. Altri insistono sul fatto che invece anche le disparità aumentano, e ad ogni modo i maggiori redditi monetari non comportano maggiore sicurezza perché il degrado ambientale e altre conseguenze sociali rimangono occulte. La critica al PIL ha portato alla creazione dell'Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite. Tale indice considera diversi aspetti politici, ma anch'esso non considera gli impatti ambientali. Mentre invece... l'economia ecologica tenta di mettere in campo tutta quanto una serie di, di indici, di nuovi indicatori e indici di sostenibilità. Per esempio la stessa impronta ecologica, no, che noi conosciamo come applicazione, l'impronta ecologica non tiene conto solamente del materiale di cui ha bisogno sia una comunità sia un singolo, ma tiene conto anche del tipo di rifiuti e di scarti che produrrà quel singolo e quindi dei rifiuti e degli scarti che avranno bisogno di territorio per essere smaltiti. E infatti c'è il discorso che viene fatto, cioè il fatto che serviranno non so quanti altri piani di terra se si continua in questo modo. Ci sono tutta quanta un'altra serie di indicatori, per esempio l'uso di materiali. Comunque in generale questo tipo di modello che poi viene su cui si basa anche la discussione di Giuseppe De Mazzo è un modello che mette in discussione il problema della produzione capitalista legata agli squilibri che questo modello comporta su tutta quanta su tutto quanto il resto delle popolazioni del mondo. E infatti Giuseppe De Marzo parla di una cosa di cui abbiamo anche discusso spesso, cioè il fatto dell'accumulazione del capitale inedita e terminale. Dice inedita perché è andata a toccare settori della vita che prima non erano mai stati toccati. Che per esempio fanno l'esempio dei gamberetti, dice noi consumiamo gamberetti in Occidente, dobbiamo consumare gamberetti, ma questa cosa non ci fa capire che per consentire tale consumo noi spazziamo via delle foreste di mangrovie che sono invece l'habitat naturale di altre tribù che non c'entrano niente col sistema capitalistico, che non c'entrano niente col nostro tipo di economia. Cioè ormai questo tipo di economia di consumo ha portato a penetrare in ambiti della vita di altre comunità che non c'entrano niente, cioè che volontariamente si erano tenute fuori e li ha costretti a entrare nella battaglia. E infatti sono loro praticamente i nuovi ecologisti. Cioè ecologisti che non è che combattono in quanto né con l'idea dello sviluppo sostenibile né con l'idea della wilderness, ma combattono perché stanno combattendo per i propri diritti, che si tratta ormai di diritti umani. E da questo emerge la contraddizione tra questo tipo di sviluppo capitalista E appunto la garanzia che questi diritti possano essere realmente riconosciuti a tutte quante le varie comunità. Poi ci sono una serie di esempi, c'era il veniva raccontato come questo inizia in Giappone nel 1900 rispetto a delle miniere di rame, oppure c'è l'esempio più recente che fa Giuseppe De Marzo, che dice un movimento molto simile a questo movimento dei poveri, nasce nel 1900 in Giappone con dei contadini giapponesi che avevano delle coltivazioni che erano state spazzate via da una miniera di rame. E questi contadini tentano di combattere contro lo smaltimento dei rifiuti che vengono da questa miniera, contro il fatto che questa miniera scarica nel fiume portando praticamente un degrado terribile. E lui dice: questi non possono essere definiti ecologisti classici, cioè questa è un'altra cosa rispetto alle due scuole di pensiero precedenti. E ovviamente è andata avanti comunque nel corso del tempo l'evoluzione di questo movimento. Io vi volevo leggere solamente un ultimo esempio, quello che è successo in Bolivia, che ha portato all'elezione di Evo Morales. Gli elementi che emergono dai conflitti ambientali in costante aumento nel sud come nel nord del mondo sono caratterizzati dal rifiuto da parte delle comunità e dei soggetti coinvolti della marginalizzazione culturale ed economica prodotta dal conflitto e dall'affermazione in positivo della propria diversità, intesa come ricchezza e patrimonio fondante della democrazia. Dai conflitti ambientali nasce una risposta che individua nella democrazia deliberativa l'antidoto all'omologazione dimensionale portata avanti nell'ultima fase di accumulazione originaria, inedita anche per gli interrogativi e per le preoccupazioni che pone in tal senso. E lui parla di nuove soggettività della politica che sono emerse in questo percorso di lotta. L'America Latina può essere a ragione identificata come lo spazio e il momento originario di formazione del capitalismo moderno a partire dalla conquista spagnola. Oggi quello stesso spazio rappresenta uno dei centri maggiori della resistenza planetaria contro i processi di sfruttamento e di distruzione ambientale ed il luogo più fertile della produzione di alternative e di pratiche innovative per superare le crisi e definire un nuovo paradigma di civiltà.
Scusami Anna, quale luogo?
America Latina. La forza dei movimenti sociali e delle società in movimento latinoamericane sta in questi due elementi. Ma devo leggere piano? La forza dei movimenti sociali e delle società in movimento latinoamericane sta in questi due elementi, la resistenza e la modalità affermativa ed universale della proposta. Vabbè, comunque andiamo direttamente al caso della Bolivia. La guerra del gas in Bolivia rappresenta un caso emblematico della capacità di trasformazione sociale e di creatività nelle pratiche messe in campo dai movimenti e di come questi non si siano accontentati di ottenere vittorie momentanee, ma abbiano invece puntato a costruire un presente che potesse allo stesso tempo sostenere il futuro. La guerra del gas si scatena nell'ottobre 2003 come conseguenza della svendita a grandi compagnie transnazionali delle riserve di gas, ultimo atto di un processo complessivo di privatizzazione iniziato a partire dal 1985. E per esempio questi processi di privatizzazione, anche all'era lo spiega, vengono portati avanti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale, che sono praticamente gli stessi soggetti che finanziano poi quelle multinazionali che sfruttano quei territori e che quindi li indeboliscono e li depredano e li praticamente fanno vivere la popolazione in condizioni terribili. Vabbè, io spero che poi ci potremo vedere questo documentario che faceva vedere proprio varie forme di sfruttamento diverse del lavoro in vari continenti, dall'Africa alla Cina. Un altro non era un paese vicino all'Afghanistan, ma non ricordo quale. Non mi ricordo quale. Comunque dove smaltiscono.
Pakistan.
Okay. Dove c'è lo smaltimento delle navi, delle grosse navi, e ci sono questi operai che devono smaltire le navi con le mani, praticamente, a mani nude. Ovviamente con un inquinamento, un impatto sulla loro salute è qualcosa di terribile. Oppure il sistema in Africa con il sistema di macellazione della carne, vabbè, là in generale rientra in un discorso di povertà del continente dove ci sono questi dove non, nessuno ha i soldi, cioè non hanno i soldi per cuocerla autonomamente, e viene cotta da sopra dei pneumatici che sparano, sopra dei pneumatici proprio, che sparano fumo dai pneumatici, voi sapete che sono nocivi alla salute, se tu cuoci la carne su un pneumatico, ma poi sono talmente tanto poveri che devono mangiarla così, cotta sui pneumatici, e questi, ci stanno questi uomini che arrostiscono capre intere sopra i pneumatici, dalla mattina alla sera, dall'alba al tramonto, quotidianamente. Ed è una cosa... Sì, forse sì. Sì, perché non... Se voi vedete nel documentario, forse un documentario che parla molto per immagini, non inserisce molti dati, però voi vedete un paesaggio completamente deforestato, cioè non ci sono alberi, questi allevamenti di animali che vengono portati al mercato, ammazzati tra i rifiuti, perché ci sono discariche ovunque, ammazzati tra i rifiuti e cotti sopra gli stessi rifiuti, e mangiati là, e questi praticamente vivono in questo inferno terribile. Vabbè, comunque l'obiettivo, e dice l'IR, dice il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono gli stessi che storicamente, cioè i loro predecessori sono quelli che hanno colonizzato e hanno depredato le risorse di questi paesi, che oggi hanno mandato le multinazionali che continuano a depredarli, e in più gli prestano i soldi, però con la richiesta delle privatizzazioni dei pochi servizi che ancora si ritrovano. Per cui si tratta praticamente di uno sfruttamento incredibile su tutti i fronti. Vabbè, comunque loro, caso della Bolivia 2003, si scatena nell'ottobre 2003 come conseguenza della svendita a grandi compagnie transnazionali delle riserve di gas, ultimo atto di un processo complessivo di privatizzazione iniziato a partire dal 1985. Da questa data fino al 2003 i boliviani e le boliviane avevano visto ogni loro risorsa naturale ed i loro diritti basici finire sul mercato, sacrificati sull'altare della crescita economica, che è un po' la stessa cosa che farà l'Europa. L'obiettivo era ampliare i mercati, e per farlo le ricette imposte dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale erano le privatizzazioni. Prima delle miniere, poi delle telecomunicazioni, poi dell'educazione, delle pensioni, fino a raggiungere l'acqua e infine tutti gli idrocarburi, a partire dal gas, di cui il paese è tra i più ricchi del mondo. Un percorso costante di spoliazione dei diritti che lasciava la popolazione sempre più povera, popolazione per tre quarti di origine indigena e che nel corso della storia boliviana aveva già pagato il prezzo più alto fin dai tempi della colonizzazione spagnola. Un tributo costato la vita di decine di milioni di indigeni, un vero e proprio genocidio. Per comprendere la portata storica di questo crimine basterebbe ricordare le sole miniere di Potosí. Nelle montagne alle spalle della città di Potosí, considerata prima dell'invasione spagnola un luogo di straordinaria vivacità e cultura, persero la vita almeno 7 milioni di indigeni, costretti a scavare e raccogliere l'oro e l'argento necessari ai paesi europei per dare il via al processo di accumulazione originaria di capitale da cui è nato il capitalismo moderno. Una quantità di metalli preziosi che, per avere un'idea, basterebbe a costruire da sola un gigantesco ponte che parte dalla Bolivia ed arriva fino al Palazzo Reale di Madrid. Quando i Quechua, gli Aymara, i Tupic Guaraní e le altre comunità originarie della Bolivia hanno capito nel corso degli anni Ottanta che la nuova accelerazione del capitalismo avrebbe travolto qualsiasi loro diritto e spazzato via le loro culture, questi popoli hanno deciso di organizzarsi. Un processo lento ma costante, di costante accumulazione di forza con altri settori sociali del paese, a partire dagli esclusi e dagli espulsi dalle rendite garantite dal moderno capitalismo. E niente, hanno portato avanti una serie di lotte, lotta per la difesa dell'acqua, un caso quest'ultimo divenuto famoso perché conclusosi con la vittoria dei movimenti e delle società nella città di Cochabamba durante la guerra dell'acqua nell'aprile del 2000, questo è un altro caso famosissimo. L'acqua di Cochabamba era stata privatizzata addirittura l'acqua piovana, cioè non era possibile raccogliere nelle bacinelle l'acqua che pioveva. Che ha avuto l'enorme merito di ispirare in tutto il mondo le lotte per la difesa dell'acqua, costante oggetto di mercificazione da parte del WTO e delle multinazionali del settore. La Bolivia ha vissuto un numero infinito di conflitti e di lotte sociali per la difesa dei beni comuni, dei propri diritti e per la sovranità nazionale, contro le privatizzazioni, lo sfruttamento intensivo delle multinazionali, le imposizioni degli organismi sovranazionali, la criminalizzazione e la repressione dei movimenti. Fino alla guerra, vabbè, comunque,
Una vera e propria guerra contro la popolazione che ha dovuto contare migliaia di morti nelle sue file, fino alla guerra del gas, quando il conflitto esplose manifestando ad un tratto al mondo la forza morale e politica di interi popoli che la storia aveva marginalizzato per secoli. Protesta scatenata dalla privatizzazione dell'ultima risorsa ancora in mano ai boliviani, il gas, a vantaggio di un consorzio di multinazionale chiamato Pacific LNG, con l'obiettivo di esportare la preziosa risorsa negli Stati Uniti e nel Messico attraverso il Cile. Alla Bolivia sarebbe rimasto solo il 18% delle vendite, dei proventi, quindi praticamente una cosa irrisoria, e l'intero costo dei danni ambientali e sociali. Io ricordo, Giulia, non so forse se tu lo sai, noi l'abbiamo letto spesso in rassegna stampa, che noi abbiamo questa cosa nella Basilicata col petrolio. Cioè noi abbiamo le royalties, cioè i proventi delle vendite del petrolio in Italia, che sono del 15% a terra e del 4% a mare. 7% a mare.
No, 4 a mare.
Ah, è 7 a terra. Peggio ancora di quanto ricordavo.
Vabbè, tanto...
Cioè che sono praticamente cifre proprio da... Profitto. Sono in mano alla Shell, alla Total e ad altre multinazionali tra francesi e americane. Le imprese avrebbero ottenuto un profitto annuo intorno a 1.300 milioni di dollari, come previsto dal contratto firmato per una durata di 20 anni tra il consorzio di multinazionali e il governo boliviano, allora rappresentato da Sanchez de Lozada. Ai boliviani sarebbe spettata solamente una somma tra i 50 e gli 80 milioni di dollari, quindi 1.300 milioni di dollari per gli americani e 50-80 milioni per i boliviani, con i costi ambientali però. A questo si sarebbero aggiunti il mancato guadagno dell'industrializzazione e della commercializzazione del gas, interamente affidati a imprese terze gestite da altri paesi. Nel settembre 2003, dopo le prime manifestazioni di protesta in tutto il paese e la strage di settembre nella località di Guarisata, in cui vengono trucidati 7 indigeni Aymara, i movimenti sociali organizzano uno sciopero generale a tempo indefinito. Nasce la Coordinadora in difesa del gas. Il coordinamento in difesa del gas. Il governo reprime le proteste e ordina ai militari di sparare sulla folla, è una strage. Ci sono tutta quanta una serie di battaglie che alla fine finiscono nel 2005 con elezioni popolari e per la prima volta nella storia dell'America del Sud le vince un indigeno, Evo Morales Ayma, che viene eletto con una maggioranza senza precedenti dalla Bolivia. Un indio sindacalista cocalero, protagonista di tutta la stagione di lotte del paese, considerato dal governo statunitense di allora come un pericoloso nemico, che si pone contro tutti i poteri costituiti. Comunque, che cosa fa Morales? Come primo atto firma il decreto numero 28.701, con il quale nazionalizza gli idrocarburi, concedendo 6 mesi di tempo alle multinazionali per accettare le nuove condizioni o per lasciare il paese. L'accordo prevede l'aumento dal 18 all'82% dei proventi statali di partecipazione ai profitti derivanti dalle attività. Cioè, quindi, mentre prima col precedente governo questi avevano il 18% dei proventi, dice Morales, o vi tenete il 12%, cioè scusami, mentre prima loro avevano il 72% dei proventi. No, 18 e... E 82. Loro prima avevano l'82%, Morales capovolge la situazione, dice l'82% ce lo pigliamo noi e voi o ve ne andate entro 6 mesi o accettate le nuove regole.
Ed è stato clemente.
Ma l'aspetto più importante che caratterizza l'azione del governo Morales non sta nella redistribuzione della ricchezza e nel riconoscimento di molti diritti fino ad allora disattesi. Evo Morales ha convocato l'Assemblea Costituente nell'agosto del 2006, dando inizio all'inedito percorso di rifondazione dal basso della Bolivia. La nuova Costituzione boliviana è stata approvata il 26 gennaio del 2009, segnando un passo in avanti senza precedenti. L'articolo primo della Costituzione boliviana dice: «La Bolivia si costituisce come uno Stato unitario sociale e di diritto plurinazionale comunitario, fondandosi sulla pluralità e sul pluralismo politico, economico, giuridico e linguistico». L'articolo 8 dice: lo Stato assume e promuove come principi etici e morali della società plurale, una serie di parole indios che significa non essere pigro, non essere bugiardo, non essere ladro, vivere una vita armoniosa, vivere una vita buona. Insomma, qua praticamente ha vinto proprio la cultura indigena in Bolivia. E credo che sia una... No? La cultura indigena ha vinto in Bolivia e questo credo che sia uno dei primi ed unici casi al mondo in cui in una costituzione vengono inseriti dei principi di questo tipo. E vabbè, questa è la battaglia della Bolivia. C'è da dire che in Italia, per esempio, c'è Ugo Mattei che probabilmente ha preso moltissimo da questo tipo di filosofia. Noi abbiamo letto una serie di articoli di Ugo Mattei sul Manifesto, penso che li abbiamo letti tutti quanti, quelli sulla distruzione di Gaia e la violenza di Gaio, avete presente? Però il punto che porta avanti Mattei è la contraddizione tra tecnologia e ambiente. Mentre invece la vera contraddizione che emerge, e che emerge anche da questi due libri, non è tra la tecnologia e l'ambiente, ma tra il capitalismo e l'ambiente, tra il capitalismo e i diritti. Per cui questo tipo di corrente, che è quella dell'economia ecologica, è una sorta di può essere vista come una sorta di sintesi tra il discorso dello sviluppo sostenibile e della wilderness, perché c'è innanzitutto una critica al sistema economico e al sistema di distribuzione, al sistema di distribuzione del debito ecologico. E vede al suo centro proprio anche il discorso dei diritti e dell'ambiente collegato proprio ai diritti degli esseri umani. Quindi io vi concludo. Sì, volevo farvi vedere parte del documentario, però. C'era pure un articolo che... Non lo so. Comunque vi dico che da noi uscì un articolo un po' di tempo fa di Giovanni Sartori, Il mercato non salverà la terra. Non so se lo ricordate.
Dove
è uscito? È uscito sul Corriere della Sera. No, è uscito 2 anni fa.
Ah,
un anno e mezzo fa.
Sì. Ho capito
molto. Forse era agosto 2008.
Agosto 2008, non ricordo. Ferragosto 2008.
Ma questo per dire che il discorso del... c'è ancora un'altra prova del fatto che la filosofia dello sviluppo sostenibile rientra anche nel modo di pensare degli intellettuali italiani. Lui non è particolarmente rivoluzionario, diciamo, non è un grande rivoluzionario, però in questo articolo diceva una cosa importante legata al fatto dei biocarburanti.
Sartori.
Lui intitolava questo articolo Il mercato non salverà la terra. Però ancora una volta c'è il principio economico al centro, non c'è il principio del diritto, mentre invece all'interno del movimento dell'ecologismo, del movimento di giustizia ambientale. Cioè, nel movimento di giustizia ambientale c'è il diritto dei popoli, c'è il diritto degli uomini, mentre invece in quest'altro tipo di ottica c'è il valore economico. E lui per esempio diceva: prendiamo gli alberi, una foresta, sono beni collettivi, nella misura in cui forniscono il servizio di pulire l'aria, di fornire legno, di proteggere la fertilità del suolo, direi di sì, ma non per il mercato. Chi abbatte alberi mette in conto soltanto il costo del loro abbattimento, il costo della distruzione di una foresta va in cavalleria, lo stesso vale per l'acqua. Quella di superficie che è canalizzata viene di solito fatta pagare. Poi vedi l'eccesso di Cochabamba, cioè nel Cochabamba mi ha fatto pagare, mi viene attribuita l'acqua, la raccolta dell'acqua piovana. quella di... non per il grano che batte alberi mette in conto soltanto il costo del loro abbattimento, il costo della distruzione di una foresta va in cavalleria. Lo stesso vale per l'acqua, quella di superficie che è canalizzata viene di solito fatta pagare, ma l'acqua freatica, l'acqua di falda no, chi la estrae paga soltanto il costo dell'estrazione. Va bene finché il consumo dell'acqua di falda viene pareggiato dalla sua sostituzione naturale, ma altrimenti il consumo in eccesso produce un danno collettivo che non viene pagato né contabilizzato. Poi ci sono le cosiddette esternalità. Chi inquina l'acqua, avvelena l'aria con gas serra, produce danni che il danneggiante non paga e che il mercato non registra. Pure si tratta di danni colossali. Vabbè, andiamo direttamente ai biocarburanti. Dice: tra pochi decenni il petrolio diventerà insufficiente. Che cosa dice l'economista? Dice: va bene, quando il petrolio diventerà scarso il prezzo salirà e renderà competitivi i prodotti sostitutivi, per esempio metanolo e biodiesel ricavati da piante zuccherine. Tante grazie. Dal momento in cui Dal momento in cui il petrolio arriverà, mettiamo, a 150-200 dollari al barile, a quando lo potremo sostituire con i biocombustibili, passeranno perlomeno 4-5 anni. Dovremo far crescere le piante, costruire le fabbriche, organizzare una rete di distribuzione, adattare le automobili. Che cosa faremo nel frattempo? E soprattutto, lui dice, i biocombustibili non basteranno, anche perché le coltivazioni, diciamo, petrolifere, si sviluppano a danno dell'agricoltura che produce grano e che ci sfama. Non c'è abbastanza territorio per produrre contemporaneamente piante per la benzina e prodotti alimentari. Siamo saturi, eppure gli economisti non se ne accorgono. Insomma, questi. Ci vediamo dopo.
Ciao.
Ciao.
Insomma, questi.
No, lui ha scritto recentemente pure spendiamo troppo, spendiamo male. Però fa appunto una critica non di principio ma di sistema, dice insomma dobbiamo rivedere un po' il sistema economico per migliorarlo, ma niente di più. Come pure disse sul cambiamento climatico, ma i paesi poveri pretendono che i paesi ricchi paghino di Sartori, paghino i costi che servono per evitare il disastro climatico, ma questo non è giusto. La colpa è di tutti, chi ha mai detto che...
La colpa è di tutti?
Sì, sì, cioè non si può fare una ripartizione in base alle responsabilità dei singoli paesi su chi deve pagare il costo del cambiamento climatico. Lo scrisse quando ci fu il convegno delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, lo scrisse loro, quando mai gli Stati Uniti hanno più responsabilità gli altri paesi, il Brasile, cioè lui comunque no, non è un rivoluzionario, è molto bravo, molto intelligente.
Questo libro che hai citato c'è in Aler, chi governo c'è? Perché lui faceva parte dell'economia sostenibile. Però poneva proprio il problema, scrisse a livello dello sviluppo, lui era un altro economista e andò in America Latina, lavorava per la Fiat.
Perché no?
Perché no? Sì, andò come consulente in America Latina e incominciò a generare un po' questa la sua teoria. Cioè, il problema dello sfruttamento delle risorse naturali non si può limitare solo a nuove tecnologie, ma deve proprio avere il centro una rivoluzione culturale, che anche se appartiene a questo movimento dell'economia sostenibile, comunque mi sembra una punta molto avanzata.
Ma infatti insomma che non lo nomini, almeno non lui, ma i limiti dello sviluppo che non fu scritto da Pacelli, ma fu commissionato. Da Pecei al MIT di Boston. E il MIT di Boston, alcuni ricercatori del MIT di Boston, di cui non ricordo il nome, pubblicarono il famoso libro Limiti dello sviluppo che fu snobbato da tutti gli economisti.
Ma è quello uscito nel secondo dopoguerra?
Sì.
Eccolo là.
Sì, sì. Negli
ma questi
sono 60, fine 60.
No, perché io so, non mi ricordo chi. Però che già alla fine degli anni 40 fu scritta una cosa del genere, sui limiti dello sviluppo.
Può darsi, però questo è un momento importante, perché loro calcolarono il danno ambientale, calcolarono le condizioni di vita, la qualità della vita delle società contemporanee, la distribuzione della ricchezza, ed era soprattutto un indice per loro era molto preoccupante l'aumento demografico.
Sì, ma infatti anche per lui, cioè lui parla delle teorie neomalthusiane, dice le teorie neomalthusiane per esempio sono avverse alle femministe, mentre invece non ci si rende conto che è importante il controllo demografico per limitare l'impatto ambientale. Lega questo discorso a quello dell'impronta ecologica. Dice quindi bisogna augurarsi che tutti i paesi raggiungano un livello di diritti e di benessere adeguato, però il problema è che bisogna anche un attimino riuscire praticamente ad autogovernarsi rispetto alla crescita demografica, questo è un compito affidato alle donne.
Questa è una cosa che sembra così, ma non cambia tutto il quadro.
Ma però Giulio, non cambia, questo elemento va inserito nella distruzione del capitalismo, perché loro sono, cioè i due fondamenti sono: A, il capitalismo, anzi l'economia non si è minimamente dematerializzata, ma dice la mole di risorse. Se noi paragoniamo l'estrazione di rame è cresciuta moltissimo, mentre prima c'erano alcune centinaia di migliaia di miniere, ma ci sono milioni di miniere di rame per il mondo, per produrre anche oggetti tecnologici. Noi abbiamo bisogno di rame, di bauxite, di minerali che si trovano nei paesi in paesi dell'Africa, in paesi del sud del mondo. Quindi noi abbiamo, abbiamo l'idea dell'economia che si è dematerializzata, del lavoro che ormai è diventato lavoro intellettuale, ma non è vero, c'è semplicemente una distribuzione di carico diversa, cioè che noi abbiamo delegato ai popoli del sud del mondo il carico di lavoro manuale in condizioni terribili, come mostra pure questo documentario, cioè questi minatori che stanno proprio a mani nude a scavare, capito? Perché non conviene, cioè perché loro sono una forza, dato che sono una forza lavoro immensa, e dato che sono in paesi che hanno un debito enorme, hanno bisogno di prestiti dal Fondo Monetario Internazionale, quindi hanno un debito enorme, i loro salari non possono essere adeguati, quindi debbono avere necessariamente salari bassi, debbono vivere in condizioni di lavoro proprio degradanti al massimo, quindi non conviene neanche investire in macchinari là, capito? Cioè quella è forza lavoro che tu puoi ammazzare tranquillamente, capito? Cioè li puoi massacrare serenamente.
Certo, anche per questo però riguarda tutta una parte di produzione che è maggiore per una nuova totalità, tipo le macchine, le auto, gli aerei, navi, comunque bisogna c'è le macchine per farlo, no? Non puoi semplicemente insomma avere una mano d'opera.
Sì, ma le risorse le risorse per. Anche per produrre la tecnologia, i computer, i cellulari, cioè tutto quanto questo altro mercato che è particolarmente florido nei paesi occidentali, ha bisogno però di una mole di risorse enorme, ed è una mole di risorse che comunque pesa su paesi in cui invece la manodopera è costretta praticamente a questi lavori degradanti in condizioni terribili. Cioè l'economia di rapina c'è. Il lavoro materiale c'è, eppure noi non lo vediamo semplicemente perché è lontano. Infatti faceva vedere un paragone tra la Cina e la Germania, faceva vedere in questo documentario tra gli altoforni in Cina, che ci sono adesso, quindi sul lavoro dei metalli degli altoforni in Cina, dove tu vedi questi operai cinesi proprio che facevano questa scena, era questo forno gigantesco con queste scintille che sprezzavano, e questi mezzi carbonizzati, pure sull'internazionale sono usciti degli articoli in merito, comunque questi mezzi carbonizzati che con delle tenaglie lavoravano questi materiali, e facevano vedere la fotografia della Germania dell'inizio del Novecento, ed era la stessa situazione, capito? Solo che mostrava la Ruhr della Germania, che ormai era diventato un parco a giochi, la Ruhr, perché questo tipo di lavoro era stato spostato in Cina.
Questa deve in prospettiva sì, come anche il libro ci sarà uno sviluppo, una evoluzione del lavoro, quindi centralizzata che viene legata a una infrastruttura, a una invece in prospettiva di cosa succederà in questi paesi che si sono muovuti a livello mondiale.
Quando si saranno consumate le risorse, praticamente. No, quando saranno consumate le risorse, praticamente le produrranno sinteticamente, cioè che, vabbè, è una battuta, perché mo ci stanno queste nuove tecnologie che riproducono i della natura. Craig Venter è stato il primo a sintetizzare in laboratorio il DNA di un batterio, cioè l'ha fatto lui. Ha copiato semplicemente il DNA e ha creato. Comunque, cioè, nel senso la mentalità del capitalismo.
leggevo
questo sì, sì,
Craig Venter.
Praticamente il capitalismo sta entrando in una veramente delirio, per cui tutto viene fatto affinché non cambi nulla, affinché le gerarchie, come diceva Anna prima, non vengano assolutamente spostate, devono rimanere queste, la ricchezza deve rimanere in mano a chi la detiene, e quindi anche le scienze, anche la programmazione industriale, anche l'impostazione dei grandi gruppi universitari, scientifici, commerciali, finanziari, va tutto in questa direzione. Cioè noi dobbiamo capire come andare avanti anche senza le risorse, ma senza cambiare nulla del nostro, della nostra posizione
del nostro consumo.
Noi dobbiamo rimanere, ma neanche del consumo, perché quelli non se ne regalano niente. L'importante è che noi stiamo bene. L'importante è che noi continuiamo a lucrare, se finiscono le risorse noi produrremo la vita artificiale.
Beh, democratico, ma era quello che dicevamo, cioè che dietro una se centrale è quello per i paesi accanto a me che sono maggiormente Cina, India, la nostra intervista, se vedi l'Europa, qualche nostro in Europa noi abbiamo cittadini, anzi, di regolazione successiva delle nascite, della nuova figura familiare, della famiglia nucleare, qui poi anche una serie di costi che ci sono, di servizi che vengono pagati, offerti, insomma, chi nasce non è che tu puoi fare figli così. Quindi se tu vai a vedere la situazione in Cina, no? Il paese in Cina, cioè la situazione demografica e le prospettive di crescita nei prossimi 10-15 anni, questo non è cambia, se cambia questa situazione demografica è interessante da capire. Cioè, qual è la politica demografica? Diciamo, tipo,
però lui vede, lui inserisce questo come uno dei fattori, però non dice è il fattore, il fattore è la distribuzione ineguale, non solo della ricchezza, ma la distribuzione ineguale dei disastri. Capito? Cioè del fatto che ci sono questi cioè noi viviamo, abbiamo questo stile di vita, abbiamo la possibilità di poter mantenere questo livello, perché dall'altra parte del mondo c'è sta gente che alla nostra età sta già muore, capito? Ammazzata di lavoro, e sono masse enormi, capito? Cioè non
ma
è una cosa.
E infatti questo non è neanche un'ottica né italo né probabilmente anche eurocentrica da questo punto di vista, cioè su come si funziona il capitalismo, perché
cioè per dirti il capitalismo non serve che ridurre al capitalismo non serve ridurre la pressione demografica, anzi più ce ne stanno, più la manodopera di riserva si butta proprio, capito?
No, il capitalismo no, non sono d'accordo. La cosa che appunto lo sviluppo è interessante, perché qua comunque c'è una disoccupazione strutturale altissima, cioè comunque anche un livello di lavoro molto spesso. Cioè, un lavoro soltanto quasi pubblicitario, oppure un lavoro soltanto promozionale di qualcosa, di bene. Un lavoro che sente anche se si vive inutile, poco di spessore per la società, non ha un grande valore sociale. Mentre appunto per queste masse, gente in altri paesi del mondo che invece è impegnata tutta la giornata in lavori manuali, faticosi, che annullano completamente la loro possibilità e economica, perché non l'hanno, ma anche quel tempo materiale per poter fare cose qualsiasi che non passa. E qui su questo studio qui c'è tassi di disoccupazione strutturale crescenti in Europa e Stati Uniti, e tassi aumenti di lavoro a livello regionale di lavoro in tante altre parti del mondo in questi paesi. Per cui veramente penso, ancora di più, in qualche modo, perché io avevo visto comunque il capitalismo come un sistema che si approfondisce sempre nell'interconnessione, che ha visto abbastanza bene, perché oggi come oggi, diciamo anche un'altra volta, noi possiamo cambiare certe cose. Chiaro che questo sistema un po' tenendo conto del sistema totale, cioè perché noi siamo così adesso e siamo anche noi capitalismo in parte con il cognitivo, comunque in cui c'è un elemento insomma, di terziario, un elemento quasi superfluo di lavoro, grazie a ciò che c'è dall'altra parte, che non saremmo quello che siamo se non ci fosse questo. Quindi trasformazione però, cioè nostra, è fondamentalmente la stessa loro, la stessa fase loro, nel senso è la redistribuzione dei poteri, delle risorse, anche dei compiti lavorativi sono un
concetto.
Dei compiti lavorativi, cioè se io oggi mangio tutte cose che vengono prodotte fuori dall'Italia, no? Però io in qualche modo produco.
Non c'è mancato il turno mai più.
Produco.
Mai più.
Quello che io produco invece ha poca rilevanza, che invece sta in India, che rilevanza ha quello che io produco, cioè che effetto sociale ha, quello che io posso produrre magari essendo il dottorato di matematica, per esempio.
Essendo?
Facendo il dottorato di matematica, come fa un esempio. Di uno che fa il dottorato di matematica.
Però Alir lo spiega dicendo, voi pensate unicamente al sistema di. Chi parla dell'economia dematerializzata pensa al sistema di produzione del mercato cognitivo, ma non pensa però al sistema di svago, cioè non pensa che però tu di svago, all'industria dello svago per esempio, cioè chi prende l'iPad, chi prende l'iPod, chi prende tutta quanta il bombardamento di tecnologia di cui noi ci circondiamo per poter lavorare e anche per poterci svagare, no? Dici, questo secondo voi non ha un costo ambientale, non ha un costo di risorse, non ha un costo di riproduzione?
Sì, però ma io parlavo di questo.
Cioè nel senso che.
Il discorso sull'immateriale vale due insieme, diciamo, vale probabilmente un tema di discorso occidentale, anche quindi quel discorso tra mesi o presente vale in modo diciamo. No, le dimensioni. Io sono d'accordissimo. Però non c'è quello che stai dicendo qua. Però c'è una differenza con il materiale. Questo però c'è. Se tu devi produrre 10 pacchetti di crackers e devi produrre, cioè devi mettere questo oro, prendi la macchina, ma lo fai tu, che cucini, lo fai, ma lo fa la macchina, però qualcuno lo fa. Se devi fare 10 file, cioè questo 10 file ha un costo, ma molto, produrre 10 file, 10 crackers, ha un costo molto inferiore, una velocità molto maggiore di fare 10 pacchetti di crackers, per fare un esempio.
Sì, però il computer che tu devi aggiornare, sì, ma il computer che tu cambi continuamente perché quello uscito precedentemente non è abbastanza potente.
Questo vuol dire?
Quello rientra negli stili di vita. Comunque c'è un costo
ambientale. Non ho capito bene la domanda.
No, questo fa una domanda, voglio dire, sono perfetto d'accordo con questa sulla scala diciamo planetaria che adesso. Però un elemento che è vero, cioè da considerare la particolarità della produzione del materiale è che indubbiamente comunque oggi come oggi ha la possibilità di produrre appunto una singola cosa, quasi pari a zero, una forza lavoro, una forza lavoro pari a zero, cioè tu c'è un servizio al computer per mandare un tasto, una mail o un file o una canzone, quindi in qualche modo riproduco, perché se tu mandi qualcosa tu
lo riproduco. Ma tu sì, io personalmente
no, tu, cioè, noi umanità calata oggi, tu sei la soggettiva sempre, dare il computer, prendere un tasto, mandare una mail con un file, quindi ne riproduco quando sono tanti, 5.000 mail, fai 5.000 volte una canzone, quindi riproduce 5.000 volte una canzone, che occuperà il tempo di 5.000 persone per due minuti di ascoltare, quindi produci, no? Qualcosa, ma con un tasto, con un costo bassissimo, che una mail non costa nulla, neanche la c'è nessuno. Allora questo cambia, l'immaterialità della produzione.
Cioè non c'è la filiera della produzione.
Non c'è la filiera, c'è un elemento che
ma come lo vedi questo fatto? Cioè come lo interpreti?
No, io lo vedo come un fatto presente, come interpreto, nel senso che
cioè positivo e negativo, perché accade, non ho capito.
Bene.
Ho capito la differenza, volevo sottolineare la differenza tra questi due momenti del lavoro. Però non ho capito.
Secondo me c'è un elemento che può essere interessante sul caso. Cioè che la produzione della tua materialità, non sapevo cosa
risolvere. No, ma mi ha chiesto di cambiare codice di continente, non so perché.
Che sei alla Bravo e non sei all'istituto.
No, io penso che il fatto della macchina che si programma da sola è un passo significativo, cioè il tuo computer si dialoga al giorno.
Ma questo è naturalmente una
situazione
così.
Però
no, ma anche positivo. Cioè questo dipende pure dall'intelligenza.
l'intelligenza, non è il prodotto della stupidità, è il prodotto dell'intelligenza.
Poi
messa a fini discutibili, o meno di più o meno discutibili.
Però scusatemi, c'è una cosa che forse dovremmo tenere presente pure rispetto a quanto abbiamo detto con Leandro ed Eleonora la settimana scorsa. Cioè il fatto che c'è una produzione senza una filiera di produzione, nella riproduzione di file elettronici, di prodotti cosiddetti immateriali, diciamo. Però cioè non ci deve distogliere dal fatto che dicevamo l'altra volta, che qual è la base per fare questo? Non c'è bisogno di una filiera e di tutti i problemi che questa comporta, cioè i salari dei lavoratori, il tempo impiegato, il costo, eccetera. Quindi aumenta il valore del capitale stabile, del capitale di investimento, la rete, i computer, che poi legato al computer c'è un altro problema di produzione, eccetera. Però cambia il carattere della produzione stessa, cambia nel senso che aumenta il valore della intermediazione di questa produzione.
Certo,
aumenta il valore di chi detiene il mezzo che fornisce da una parte il capitale stabile, quello immobile proprio, che è la struttura, e dall'altra chi detiene la possibilità di far trasmettere ciò che viene prodotto. Quindi cioè, aumenta, accanto al processo di finanziarizzazione dell'economia, aumenta il potere di chi detiene proprio gli strumenti di scambio. Cioè, mentre il mercato una volta aveva il suo centro nel mercato e nei soggetti che mercanteggiavano, adesso giganteggia sul mercato la figura dell'intermediario tra i due mercanti. Senza l'intermediario è impossibile proprio.
Cioè, noi ne vediamo i costi sociali, noi dobbiamo cercare di capire.
Ma cioè, c'era sempre l'intermediario, c'è sempre stata l'intermediazione, però in questo caso ha un valore predominante, proprio è quasi 9 su 10 perché non c'è più nessun altro in causa.
Ma poi cioè questo cambiamento, io credo che dobbiamo riuscire a vedere quali sono le ricadute. Il fatto che l'Italia è un paese altamente industrializzato in cui noi possiamo fare collocazioni di questo tipo sta sul ruolo della bancarotta. Queste due cose dobbiamo riuscire a collegarle. Cioè, com'è possibile che in un paese in cui non c'è più la filiera della produzione e in cui sono intermediari che guadagnano profitti mai visti, è nello stesso paese in cui io posso fare operazioni che un indiano in Pakistan non ha preso, non può assolutamente sognarsi, io non lavoro e il mio paese sta sul orlo della bancarotta. Ci deve essere un collegamento
tra questo. Penso una cosa, che per il tipo di descrizione che viene fatta nell'economia di rapina che riguarda i paesi del sud del mondo, o si riesce a cambiare il modello di sviluppo e di produzione e il livello di consumo, oppure quei paesi saranno spazzati via. Dopodiché inizieranno ad essere spazzati via i paesi più deboli. Però prima che si apri quello che dicevi tu, del fatto che la ricerca riesca a elaborare nuove fonti di energia, che riesca ad elaborare nuove, cioè ci sarà prima la distruzione materiale proprio, concreta di questi altri degli altri paesi che in questo momento sono tenuti ai margini e a cui è delegata la produzione materiale, poi saranno distrutti i paesi più deboli dell'Occidente e poi si scontreranno quelli più forti, perché le risorse, proprio cosa che fa capire di Marx, se le stanno mangiando, cioè materialmente tutto il discorso della produzione non potrà essere portata avanti perché stanno finendo. Cioè già tu assisti a degli scontri proprio tra i grossi blocchi, tra la Russia e gli Stati Uniti per i gasdotti, perché stanno finendo e si sa che stanno finendo. E dato che non si vuole modificare il sistema di produzione, Cioè noi rientriamo, capito, nei paesi che, cioè tra un certo numero di anni, probabilmente, se non si, quando si dice che noi diventeremo una appendice geografica dell'Asia, significa che noi saremo praticamente territori da cui si prendono risorse, cioè veramente i faraglioni di Capri non saranno più faraglioni di Capri, ma saranno utilizzati come cavo, come materiale calcareo, e noi probabilmente ritorneremo a dover fare il lavoro materiale. E questo toccherà a noi, e poi toccherà alla Francia se sarà debole, e poi toccherà piano piano agli altri paesi, secondo me.
Ma dipende sempre dalla divisione del lavoro capitalistico.
No, però uno spunto forse serio in quello che dicevamo, cioè il problema del consumo, che poi è nel senso che la direzione invece che il mondo sta intraprendendo è proprio quella di un aumento del consumo da parte di chi può consumare. Quindi di un aumento della guerra, dello spirito di guerra che c'è.
Ma non ho capito, spiegatemi.
Cioè, nel senso che per consumare di più devi inevitabilmente fare la guerra a quei paesi che hanno quelle risorse che servono a te per consumare. Devi produrre sempre a più basso costo per far consumare tutta la massa occidentale, dico occidentale perché insomma ci riferiamo per adesso a quest'Asia, una categoria. Che servono a far incrementare quei profitti. Quindi forse può esserci un collegamento tra quello che stavi dicendo tu prima. Cioè perché io per cui ho tutte le possibilità per fare tutte le cose, la tecnologia, però non ho un lavoro, sto sulla bancarotta e c'è una situazione ancora peggiore in un paese dove non si immaginano neanche che ci sia la diffusione di tutte queste possibilità.
L'Italia oggi è l'Argentina di 10 anni fa. Cioè
no,
l'Italia...
volevo dire che uscì un articolo, mi era venuto questo pensiero perché un paio d'anni fa uscì un articolo che diceva, non mi ricordo di chi, che diceva che la strategia dei poteri finanziari che contano proprio era quella di trasformare tutta l'area nord-occidentale del mondo in un grande centro di consumo dove quasi non si lavora a volte. Dove non c'è.
Non ho capito, ma...
Però questo fatto comporta proprio. Cioè significa appunto la cancellazione dall'altra parte del mondo. Cioè, perché non.
Di cui facciamo parte anche noi, perché nord occidentale vuol dire.
Significa praticamente il mondo anglosassone, qualcos'altro. Però vabbè, questo come spunto, cioè non è.
Consumo in Occidente andrebbe insomma posto su nuove basi, cioè proprio la quantità oltre che la qualità del consumo, cioè andrebbe riposto, oppure questa è una domanda a Renter che non lo so, ci devo pensare pure io, oppure diciamo semplicemente la produzione continuerà, però i benefici di questa produzione andranno estesi anche diciamo ad altre parti del mondo, cioè così comunque non basterebbe, allora noi stessi dovremmo ridimensionare una serie di in qualche modo, cioè scende da alcuni punti di vista, comunque riequilibrare, insomma, dare una nuova struttura alla nostra, proprio al nostro consumo quotidiano, alla nostra mentalità di consumo quotidiano. Cioè io penso che questo sia, ci sia. Collettiva differente del consumo.
La pratica collettiva differente del consumo significa praticamente.
Ma io dico, ma tu pensi che sarebbe necessario?
Sì, penso che sì. Dovrebbe necessario per esempio che la comunità europea smettesse di finanziare la pesca industriale, per esempio. Che la pesca industriale, i banchi di trasporto, i banchi di turno presenti nel mondo sono stati praticamente alcuni sono in estinzione delle specie di turno. Sono quasi estinti perché la pesca industriale che a pratica c'è, e questo è un altro discorso che viene fatto rispetto alle risorse, se la velocità di consumo della risorsa è maggiore alla capacità delle risorse di rinnovare.
capito.
Certo. L'isola di Pasqua è l'ultimo albero che hanno abbattuto. Hanno abbattuto l'ultimo albero prima che riuscisse a riprodursi. Quindi sì, è necessario una, ovviamente un cambio di rispetto ai consumi, però non deve essere un cambio che riguarda unicamente le, cioè che riguarda le pratiche individuali, riguarda il fatto che, una, che è inaccettabile resistere al radio mare, che è inaccettabile che.
Ma il controllo sul consumo, secondo te, come può avvenire se non, cioè può avvenire a livello quasi di un'organizzazione, cioè di dispositivi governativi, o soltanto come pratica collettiva?
Pratica collettiva come, secondo me, pratica collettiva.
No, questa cioè, è una discussione.
Perché, certo punto prendo, come...
Però in Bolivia c'è Morales che sta al governo, diverso.
Ma hanno portato Morales al governo, scontri che sono durati anni.
No, lo so.
Cioè, no, no. Sono stati 7 o 8 anni di scontri.
Cioè non è possibile che le pratiche collettive, cioè che la società civile sia fondata su valori che sono diversi da quelli dello Stato. Finché c'è questa contraddizione, praticamente è impossibile la vita. Cioè finché siamo in guerra civile, finché c'è questa contraddizione.
Cioè, se non
nel momento questa contraddizione è Hegel però. Cioè nel senso che se lo Stato è l'oggettivazione dell'ethos collettivo, appunto, delle pratiche collettive di umanità, allora la contraddizione tra Stato e società civile deve essere risolta. Se invece lo Stato non è l'oggettivazione dell'ethos collettivo, ma è qualcosa di altro dall'ethos collettivo, allora lo Stato va rifondato, va abbattuto perché non è Stato. Questo nel pensiero hegeliano. Cioè, l'ethos collettivo, le pratiche collettive devono portare a una rifondazione dello Stato, cioè c'è una rivoluzione, solo una rivoluzione, come diceva lei, culturale, che poi consiste proprio in questo, nel cominciare ad assumere pratiche collettive condivise su valori giusti.
Che però non si limitano a questo, non si limitano a questo, ma si spingono fino alla rifondazione dello Stato.
Non possono rimanere nell'ambito della società civile, sennò ci sarà sempre la guerra.
Però, cioè, cos'è arrivato, si è arrivato per via filosofica, il discorso, cioè, un appunto che stavo per fare io. Cioè, questo discorso del consumo riguarda poi, come diceva Anna, il problema della produzione industriale. E quindi, per esempio, perché dobbiamo, noi che abbiamo le campagne dietro Napoli, per esempio, perché dobbiamo invece, come Stato italiano, forzare, certamente questa prima, però forzare l'economia agricola del paese in senso industriale? Perché fare questo? Perché gli Stati che non corrispondono ai valori della società civile rispondono ad una logica di guerra, come la Russia dopo la rivoluzione bolscevica, temendo l'invasione dell'Occidente, i colpi di Stato, le guerre, ha dovuto forzare tutta la produzione agricola e senza industriale, tante altre scelte forzate che sarebbero dovute essere fatte probabilmente in più lungo periodo. Quindi in realtà tutti gli Stati, dagli Stati Uniti all'Europa, alla Cina, eccetera, stanno facendo tutta una corsa su un piano di produzione industriale che non corrisponde sempre, non sempre, ma forse anche di meno, alle esigenze reali della popolazione.
Ma perché sono in competizione tra loro?
Perché sono in competizione tra loro? Perché dice, ma se io adesso non produco tanto grano, se un domani devo affrontare una qualsiasi situazione e la Russia fa più grano di me, come faccio? O dico il grano per dire il metallo, per dire l'energia, per dire queste e tante altre cose. Così in pratica viviamo una guerra tutti noi, cioè i contadini che si suicidano sono morti di guerra, non sono suicidi. perché c'è un'economia di guerra, cosa non stiamo vedendo sempre. Come è una guerra il fatto che uscita questa inchiesta terrificante su Espresso di questa settimana, che in Bangladesh le donne devono fare 3 ore di cammino per portare l'acqua per la sopravvivenza della famiglia. Cioè questa è guerra.
È come quando uno sta in guerra.
Cioè, un fatto
come
continua da ormai ininterrottamente da secoli, da quando si è avviata la popolazione che sta governando.
Perché queste popolazioni che per sfamarsi sono costrette a farlo in questo modo. Cioè questo non sono rifiuti ovunque, non esiste un albero e devono bruciare sui pneumatici.
Puoi ingrandire, scusa Anna?
Cosa?
Puoi ingrandire la...
Devono bruciare sui pneumatici. Vedi?
Pakistan.
Che?
Dove era questo?
No, in Africa. Vedi, guarda qua. E questo sta al mercato, il proprietario del cappello.
Oh, ma c'è sempre l'evidenza del fatto
lui,
che...
Lui le lava dopo. Le deve lavare.
Un'economia che fosse organizzata a livello internazionale su base cooperativa sarebbe un'economia che svilupperebbe molto di più le particolarità, anche insomma, per come dicevi tu, non è che ci devono stare zone in cui, cioè non più zone autosufficienti, ma nel senso positivo, nel senso, ok, in Svizzera fanno, cioè possono fare tantissimo latte, non possono fare, non so, non possono coltivare la terra. Non c'è problema perché tutto quel latte là sarà, diciamo, compensato e barattato sulla forma però di uno scambio, di un'organizzazione, non più su una base, insomma, di profittabilità individuale o sulla base di un'organizzazione, diciamo, anche del commercio, per cui tu mi dai tot latte, io ti do ciò che in altre parti del mondo in equivalente producono secondo le tue necessità e bisogni che hai, come Svizzera, diciamo, che magari ha anche pochi bisogni perché sono pochi abitanti, tra l'altro. C'è tutto un altro paradigma che in teoria può razionalmente instaurarsi da questo punto di vista e essere proficuo, perché se tu sei a Napoli non è che devi per forza magari appunto fare, non so, coltivare certe cose che mai non si possono coltivare, però puoi scambiare con chi lo fa.
No, devi necessariamente mangiare gamberetti che si coltivano tra le mangrovie se sei a Napoli.
No, tra l'altro, beh, poi comunque puoi anche mangiarli un po' di gamberetti, insomma, non è che devi per forza mangiare solo la mozzarella, anzi. Meglio che mangi anche i gamberetti, però non è che devi coltivarli pure tu magari, oppure non so. Cioè quello, il capitalismo lo crea come condizione oggettiva di possibilità. No, il fatto è che comunque il commercio è legato uno con l'altro ormai, non esistono più popolazioni che nascono in Australia e devono fare tutto da sé, non esistono più quasi queste popolazioni, cioè comunque tu tutto ciò che hai mangi frutto di una relazione che
sì, sono stati proprio forzati a questo.
Chi?
Anche perché, per esempio, se tu pensi i senegalesi che vengono qua, o alcuni gruppi di africani che vengono a Napoli, o vanno in altre parti del mondo, loro dicono proprio: noi prima che arrivassero le multinazionali avevamo un'economia familiare, cioè avevamo fuori casa gli alberi con la frutta, avevamo fuori casa
sì, però il piccolo questo non è una cosa da idealizzare in assoluto, perché
no, però voglio dire, è vero questo, fino al punto che anche chi non voleva entrare in questo canale, in questa relazione globale, cioè ha dovuto entrare comunque per forza. Questo non vuol dire che si deve augurare che ognuno di noi abbia l'alberello fuori casa.
No, ma anche perché non è più possibile, perché l'albero fuori casa ti fa mangiare molte meno cose, molto di meno, non è chiaramente quello.
Perché comunque ti tiene in un stato di semibarbarie, nel senso che tu tutta la giornata devi stare per lavorare per mangiare oggi. Domani dovrai lavorare per 20 ore per mangiare domani, e questa non è una vita umana. Però certo è meglio che stare sotto una relazione che ti costringe a guadagnare 3 centesimi al giorno per comprarti un pezzo di pane, quando magari prima potevi guadagnare, avere un rapporto sano con la tua terra, spendere il tuo giorno, la tua giornata anche per mangiare un giorno, però eri libero.
Libera, ma non so che
comunque, eri libero rispetto alla nuova situazione, rispetto a stare sotto un padrone straniero.
È libero, c'è il feudalismo.
Distrugge il luogo.
Vabbè, è una nuova
distrugge i tuoi ricordi, perché tu sei legato a quel posto, sei legato proprio col corpo, col sangue, a quella tua vita. Magari l'hai pure odiata, però. Quando c'è una frase in cui si dice: quando va il contadino, quando va a letto la sera, è sazio della vita, cioè si sente in un ciclo cosmico. Ora non è più così. Allora quello che sta in una nuova situazione, ma sta sotto una schiavitù, si sente peggiorato rispetto a prima. Invece avrebbe avuto un'alternativa se non le cose non fossero cambiate in questo modo.
Comunque, perché in quel modo potevano cambiare certo 400 anni fa, però comunque questo è un discorso storico. Cioè è chiaro che il capitalismo ha avuto una sua funzione storica, nonostante la barbarie, anzi, sulla base della barbarie è prodotto.
Cioè, nel discorso che faceva anche Marx, cioè il fatto che il capitalismo era un discorso che avevo ripreso con Luigi negli ultimi tempi, cioè il fatto che il capitalismo aveva però avuto il merito di unire l'umanità. Cioè di rendere l'umanità cosciente di essere tale, anche cosciente
di essere
umanità. E questa è una cosa che effettivamente solo il capitalismo è riuscito a fare.
Purtroppo.
Cioè solo il mercato è riuscito a fare.
Beh, ma la storia è una storia avanti così. Cioè,
quindi
per contraddizione. No, però per contraddizione.
Potevo dirla il socialismo.
Ma non è che esserci il socialismo prima del capitalismo.
Poi sono favorito dal tutto. Cioè, quello che diceva Giulio è giusto. Il problema non è la forma economica, non è il mercato. Perché il mercato può essere un modo per elevare i pugni, appunto, cioè di unirli, perché presuppone uno scambio, quindi un'uguaglianza. Ma il problema è la forma politica che determina il mercato. Cioè, questa globalizzazione, questa forma economica di capitalismo è determinata ed è sbagliata, non in quanto tale, ma in quanto è determinata da delle politiche che portano alla guerra, che portano al liberismo sfrenato, quindi non alla produzione di beni e servizi, non alla reciproca concorrenza, ma appunto la concentrazione di questo capitale, di questa ricchezza prodotta dal mercato e distruzione di altra ricchezza dall'altra, che determina un sistema appunto economico che non è sostenibile. Né sul piano della vita biologica, del sistema ambientale, ecologico, dei diritti, sul piano culturale, umano e morale. Quindi è un problema politico ancora una volta. Tanto è vero che anche nel Trattato di Bologna, come si chiama?
La dichiarazione di Bologna,
si parla di competitività tra gli stati, nella ricerca e nell'università. ancora una volta un principio di guerra inserito all'interno di quella che dovrebbe essere.
Anche se lì si parla di integrazione delle università, sì, però integrarle, cioè livellarle per farle competere.
Per farle competere, cioè metterle in un acquario, farsele imparare tra loro. Cioè quello che dovrebbe essere il luogo dell'educazione, della formazione, delle nuove leggi. Diventa un altro punto di incontro, oltre al mercato, con l'università e la ricerca. E qual è stato per loro? Adesso però l'ho capito purtroppo 3 mesi dopo, non li sballottato bin. Anche lì è stato questo l'errore, cioè tutti gli interventi che si sono fatti in quell'assemblea, tutte contro il capitalismo, il capitale, il capitale, il capitale. Invece l'ho fatto un discorso politico probabilmente. Cioè non è la forma economica in quanto tale che noi dobbiamo contestare. Uno, perché non abbiamo le forze per contestare. Due, perché un'alternativa non c'è. C'è stata, in questo momento è debole difendere l'alternativa perché è stata sconfitta, surclassata e messa nell'angolo. 3, perché non è quello il punto. Cioè va posta un'alternativa politica, non economica, un'istanza politica. C'è un governo diverso delle cose, anche dell'economia.
Ma se non esprovi però come fanno certe cose?
Appunto, questa però l'esproprio di certi domini economici non credo che metta necessariamente in discussione la forma politica, cioè va fatto proprio, va creato un altro discorso.
Però io quello volevo dire, questo problema è aperto, però come espropriare? Cioè questa è una domanda, nel senso una domanda vera, cioè come fai, diciamo, la finanza, le cose,
col diritto,
la banca, le cose, sì, però come arriva il diritto?
In America Latina, per esempio, Morales si è nazionalizzato tutto quello che era stato dato alle multinazionali, e non è che ha nazionalizzato dicendo, scusate, adesso io vi rinazionalizzo questo, quindi devo dare, no, è giusto che io lo faccia, quindi voi come ne andate, voi ne andate.
Ma come si propone la finanza?
Della?
Come espropriare la finanza, cioè, come espropriare le banche che hanno ormai una leva transnazionale, cioè questo è il problema.
Che là è attività puramente speculativa,
cioè, non è che io tipo l'azienda, la Fedevensa, la fabbrica di produzione, la raffineria venezuelana, la nazionalizza, la nazionalizzata c'è. Ma come fai a espropriare il capitale transnazionale? E penso che questo sia una domanda.
Bisogna prima studiare flussi, cioè bisogna studiare.
No, ma studiare sì, però nel senso, se tu tipo c'hai una tua banca, però se tu pigli la porta da un'altra parte, cioè non è che riesci a espropriare a livello di proprietà privata, che è una cosa statica che sta là, cioè bella, mo l'azienda, la Fiat, occupiamo la Fiat, fin quando non facciamo lotta perché venga nazionalizzata. Ma la banca è diversa, capito? Perché la banca fa, occupi la banca.
No, il problema è che appunto, cioè, i potentati finanziari delle banche hanno i liquidi, quindi hanno la potenza per muovere le cose, anche i governi. Quindi c'è, perciò il problema è politico.
Se ci dovesse una rivoluzione, non si può espropriare una banca a caso. Cioè ci vuole una strategia, bisogna conoscere il mondo, bisogna conoscere i flussi finanziari. Non puoi espropriare una banca a caso, perché devi sapere quella banca, perché la puoi espropriare, non puoi espropriare quella all'inizio. Poi magari in un secondo momento puoi fare un altro passo avanti, ma non è che tu pigli e espropri le banche e tata.
No, però questo vuol dire che se invece c'è una differenza simbolica, tu prima anni 20 pigli occupazione delle fabbriche, la fabbrica è il posto in cui tu lavori, dici cazzo come io lavoro qua, poi questo qua mi levano la fabbrica, io ho lavorato e non farò più lavorare, la pigli la occupa. Beh, cioè comunque, come se a un certo punto lei non la biblioteca, tu occupi la biblioteca perché viene un giorno qua. Però la banca, capito? Cioè la finanza è un altro, cioè un intervento molto più globale, questo vuol dire, un intervento molto più alto, molto più globale.
Sì, perché però non si chiama fabbrica.
Non so fare funzione.
La rivoluzione deve partire da un punto.
Certo, no, però il senso è quello alto.
Sì,
cioè se tu colpisci dove devi colpire, le idee camminano, cioè questo
sì. Cioè ci vorrebbero dei cervelli tanti che sono capaci insieme di capire qual è il punto da cui si può aprire una reazione a catena. Cioè qual è, per esempio, per dire, la banca che se colpita può avere delle reazioni positive da cui possono scatenarsi altre potenzialità rivoluzionarie.
Comunque questo discorso può essere tipo rispetto a quello che diceva, sono fatto l'America Latina, perché in generale
che l'America Latina sta costando degli esempi molto interessanti, però probabilmente dai 10 anni a questa parte andiamo a vedere, forse loro, cioè io stesso pensavo, alcuni non mi hanno pensato tanto, forse volevo comunque là che si potesse un processo più esteso, cioè che dall'America Latina potesse, si possono trarre esempi.
Ma loro devono innanzitutto diventare una federazione di Stati.
Vabbè, però io pensavo che, cioè io pensavo, molti me l'hanno pensato, che comunque l'esempio venezuelano, l'esempio boliviano, altri esempi, potessero diventare messaggio per comunque anche a popoli altri.
Sì, ma infatti ci sta Giuseppe De Marco.
E in parte è diventato, però non ha cambiato la traiettoria delle storie, cioè nel senso è più il mondo che sta influenzando loro di quanto loro stanno influenzando il mondo. Ma perché ovviamente loro c'è.
Reciproca conoscenza.
Perché il rapporto di forze. Allora questo è appunto, c'è un rapporto di forze comunque. Certo. Qui, fai la rivoluzione tra virgolette negli Stati Uniti o virgolette in Cina o in Francia, in Germania non è come farla in Paraguay. Certo,
però non ha caso due cose.
Perciò bisogna studiare la realtà come è fatta.
Cioè io quando tutti questi casi, rispetto a questo fatto, loro per esempio in India Sud hanno il merito di aver raccolto queste esperienze. Questi libri sono belli perché sia in questo Alieri è molto più bello di Marco ovviamente. Ma ci sono moltissimi esempi, cioè per esempio per cui il discorso principale è quello che ho fatto oggi, però è supportato proprio da una molteplicità di casi storici. Però che cosa dice De Marzio? Dice noi dobbiamo anche noi ispirarci al buon vivere, cioè ispirarci praticamente alla filosofia del buon vivere degli indios. E Ugo Mattei si spinge ancora oltre, dice capito? Cioè quando Ugo Mattei scrive quegli articoli terribili in cui dice la tecnologia, il problema è della cultura occidentale, la cultura occidentale che praticamente ha creato questo sistema di ingiustizie, la scienza che ha creato questo sistema di ingiustizie, cioè ancora una volta lui perde completamente di vista il problema, perché lì non dice neanche più è il capitalismo, capito? Non fa neanche, dice no, il problema è la cultura occidentale, il problema è la scienza occidentale, l'antropocentrismo, che invece deve essere contrapposto al pluralismo. Non a caso vi ho letto quel pezzetto della Costituzione, perché loro hanno le culture indigene danno un riconoscimento anche alla natura, i diritti alla natura danno.
Certo.
Però questa è una cosa.
Sono problemi aperti.
Sono problemi aperti, però io non credo nella soluzione che viene proposta da De Marzio, cioè quello di allargare, che si possa estendere a tutto il mondo il punto di vista degli indios. Perché storicamente, sia parte del dogmatismo contro il dogmatismo, ma storicamente la loro cultura ha perso, non ha vinto. Cioè storicamente la cultura che ha vinto su tutte le altre, la cultura occidentale che ha prodotto questa idea di mercato, che ha prodotto il capitalismo, che ha prodotto l'unificazione dell'umanità, anche se in questa maniera così contorta. Quindi i rapporti di forza dimostrano questa cosa, il rapporto di forza per cui tu dici loro sono costretti ad allearsi con l'Iran, sono costretti ad allearsi con la Cina, che la Cina fa scempio proprio delle proprie risorse ambientali, anche se contemporaneamente poi manda avanti dei programmi di ricerca per il disinquinamento, per le energie alternative. Secondo me infatti sarà da paesi come la Cina che verranno le soluzioni anche ai problemi che abbiamo noi, perché là loro hanno il capitale necessario, loro si stanno distruggendo dal punto di vista ambientale, cioè dal punto di vista ambientale e non hanno neanche una sanità pubblica come la nostra, quindi la popolazione si ammala e crepa e basta, cioè proprio un massacro, cioè lo sforzo economico che stanno facendo. Per cui da riprendersi la propria autonomia politica al riprendersi la propria autonomia economica e quindi ritornare ad occupare quel posto nel mondo che occupavano prima che gli Stati Uniti li scalzassero, insomma, la Cina sta pagando carissimo, ma sta pagando ma carissimo proprio perché c'è il discorso che faceva prima Antonio, cioè perché c'è un'economia di guerra che regge tutti quanti i rapporti internazionali. Questa economia di guerra ha creato questo sistema di unificazione dell'umanità, però è la stessa economia di guerra che praticamente li sta facendo distruggere al loro interno. Quindi o c'è un salto, per cui da questa unificazione emerge poi un governo diverso, un sistema politico diverso, c'è un salto proprio, quindi non c'è un arretramento, perché quello che propone De Marzio è un arretramento, capito? Cioè noi non possiamo fare i buddisti che ci mettiamo a distruggere le macchine.
Infatti il titolo delle seminarie Antonio, cioè di Luigi Antonio sul governo economia, secondo me così potrebbe avere detto quello che stiamo dicendo, nel senso come sempre governo però mondiale, nel senso un governo nazionale non esiste l'economia, cioè nel senso come vero governo non ha più senso. Perché altrimenti.
Ma non ha più senso perché la cultura dominante che ha vinto è la cultura globale. E se ha vinto all'interno del mercato, cioè se oggi una multinazionale è più potente di 10 stati resti assieme, significa che la forma Stato-nazione è superata, oggettivamente superata.
Anche se questo non lo so, però non lo so,
cioè io credo che è vero che bisogna avere una mentalità globale, cioè nel senso bisogna cercare di avere uno sguardo largo, cioè di arrivare a vedere fin dove sono le relazioni, i canali, i flussi. È ovvio, bisognerebbe poter contemplare col proprio pensiero il mondo intero, però probabilmente questo non è possibile e bisogna almeno tentare di aprire una dialettica, cioè secondo me la chiave è la dialettica, cioè riuscire ad aprire una contraddizione in questo sistema così globalizzato, così piatto, così uniforme, cominciare a creare un punto in cui si crea una contraddizione, però una contraddizione non particolare ma universale,
certo.
Perciò riuscire anche per esempio come quella del clima, però non in questo senso, nel senso cioè che deve nascere una massa critica di pensiero e di azione, di organizzazione, di forza morale e politica capace di innescare un processo di consapevolezza nel mondo, o almeno cominciare da qualche paese del mondo. Cioè io credo che sia difficile poter ripensare tutto il mondo a partire da un punto. Bisogna cominciare ad aprire contraddizioni universali che tocchino i temi universali, mondiali, e che siano consapevoli di quello che dicevi tu.
Quindi è l'Europa.
Non lo so, io sono molto cupa sull'Europa. Da quando ho visto Agorà penso che l'Europa scomparirà.
Ah, pazzo.
Da quando ho visto Agorà è come se vedessi l'Europa al posto di altre tante
regine. Ma l'Europa potrà anche scomparire. Cioè, nel senso, non c'è un motivo per cui necessariamente dovrebbe mantenersi la leva fondamentale del mondo dell'Europa. Dovrebbe diventare un emisfero cinese, cioè nel senso non c'è una
ragione sufficiente. Ma dici che non ci sarebbe un male?
No, ci sarebbe un male, sì. Però non c'è una ragione sufficiente perché non
abbiamo
un
male. Sufficiente no, perché
stiamo andando proprio per
l'inizio.
Non diciamo l'ultima parola e cerchiamo di combattere affinché questo non avvenga. Cioè sarebbe vile, secondo me, da parte nostra, semplicemente dire vabbè, rassegniamo le dimissioni, l'Europa è finita, andare in un altro paese e guardare e fare gli spettatori dalla Cina.
Non è facile andare in un altro paese, non è che per un altro paese fai in Cina e faccio le
funzioni culturale,
ma poi c'è la tua stessa funzione, non è che puoi pigliare e esportare quello che sei.
Bisogna cercare di guardarsi dentro, di guardare dentro alla propria.
Questo chiederei,
no, ogni milenio
bisogna cercare di guardarsi dentro.
Guardarsi dentro, c'è la tradizione culturale, ci dobbiamo interrogare noi con noi stessi, con la nostra tradizione culturale, e dire ma come dobbiamo uscire da qua? Dobbiamo costruire qualcosa di nuovo.
Ma rispettando la nostra tradizione.
Ma da quella viene la forza.
Appunto. Invece avete visto che è successo ieri, a proposito di questo, che hanno rotto le mura greche a Piazza Municipio. Due russe, hanno proprio scamazzato. C'erano mattoni per terra. Sì, è stato.
Sì, hanno detto che è stato.
Cioè, vabbè, hanno detto, insomma, quelli scassi.
Ma
se
rotto.
Grazie, Angela ci aspetta.
Io ti ho riportato questo perché poi non volevo parlare, però la cosa bella è che Gadamer pure arriva veramente così grande.
No, ma poi la maggior parte delle persone si chiede perché non si fa la metropolitana a Piazza Municipio, che stanno aspettando.
Cioè quelli spazzerebbero via
tutto. La metropolitana
che qualcuno con il mezzetto ce la dobbiamo vedere poi.
Sì.
Come la posso vedere in
Giulio, io ti consegno il mio lavoro.
No,
questo assistete tutti.
C'è la nuova bozza.
Sì, la nuova bozza.
Perché tu sia molto simile.
Oddio, alcune parti sono tale quale a quelle di prima. Ma non è proprio chiuso, ho fatto questa versione qua, però già ci sto ripensando sopra.
Questa è verità.
No, è parte da quella, solo che ci sono delle modifiche e delle aggiunte. Però già sto lavorando alla terza versione, perché già sono profondamente insoddisfatta. Potrebbe essere infinito. Questi dobbiamo fare la fotocopia, ci dobbiamo leggere.
Ce l'hai in più?
Allora ci facciamo la fotocopia e poi ce lo dobbiamo leggere. E...